Eccomi qua, puntuale come sempre, per accompagnarvi oggi a visitare una regione dai paesaggi collinari meravigliosi, dai profumi intensi e decisi, dai colori cangianti che cambiano col cambiare delle stagioni e dai prodotti che tutto il mondo ci invidia. Oggi, signori e signore, si va per le Langhe. La zona piemontese è a cavallo tra Cuneo e Asti, offre un susseguirsi di panorami spettacolari, colline e vigneti che si alternano a castelli e borghi storici. Questo è il paesaggio che si propone allo sguardo dei visitatori che attraversano le Langhe. Ci si imbatte negli scoscesi profili delle rocche del Roero, entrati a far parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, nelle colline della Langa del Barolo e del Barbaresco e nei loro vigneti fino agli scenari dell'Alta Langa, dove domina il verde rigoglioso dei boschi. I castelli medievali che sorgono nella zona rappresentano uno degli elementi caratterizzanti e peculiari del paesaggio. È davvero difficile seguire un itinerario perché vorresti girare dappertutto, vedere ogni cosa, andare alla scoperta di tutti i prodotti che sono la ricchezza di questa regione. In primis il rinomato vino, famoso in tutto il mondo, e poi i tartufi superlativi, quelli di Alba, e ancora le nocciole, che nell'industria dolciaria ci deliziano il palato. Ma il tempo si sa è quel che è, quindi stavolta andiamo a Monforte d'Alba e da qui iniziamo il nostro giro. Monforte d'Alba è un piccolo borgo medievale della Langa del Barolo, da poco entrato a far parte dei borghi più belli d'Italia. Stradine ripide che salgono fino alla sua piazza, con una vista che spazia sui vigneti circostanti. Un piccolo ma meraviglioso borgo che racchiude una storia millenaria, una piccola perla di queste terre. È un borgo di origine antica, abbiamo tracce addirittura risalenti al Neolitico e frammenti di epoca romana, e deve il suo nome al castello Cinto da Mura che sorse nell'Alto Medioevo, sulla sommità del Colle. Nel X secolo il paese diviene un punto di riferimento per il movimento del catarismo. I catari, definiti bonhomme per la loro filosofia di vita basata sull'umiltà, la fratellanza e la tolleranza, seguivano una vita fondata sull'esercizio di povertà e carità. Erano profondamente anticlericali, in quanto giudicavano la Chiesa impura perché il mondo ecclesiastico dell'epoca era contaminato dal desiderio e dalla ricerca di potere e ricchezza. Fu così che il castello, i cui feudatari, come tutta la popolazione, avevano aderito alle ideologie catare, venne assediato ed espugnato nel 1028 dalle forze dell'arcivescovo di Milano, unite a quelle del vescovo di Asti. Gli abitanti di Mons Fortis furono deportati a Milano, dove vennero tutti condotti a rogo. La parte che spicca entrando in paese è il famoso auditorium chiamato Orofsky, dal famoso pianista che lo inaugurò nel 1986. Un anfiteatro naturale ricavato dalla pendenza morfologica del terreno che si presenta a gradoni rivestiti di erba, gradoni pelosi, come li hanno definiti i bambini, e con un palco costituito da un muro di cinta e il portale dei giardini della residenza dei marchesi Scarampi. L'auditorium ha un'acustica così perfetta che è stato sede di rappresentazioni teatrali, proiezioni di film, concerti e della rassegna nazionale che ogni anno si fa di musica jazz. Questo particolarissimo ed unico anfiteatro è dominato dalla torre campanaria, unico resto dell'antica chiesa medievale andata distrutta. Sulla piazza possiamo vedere anche la costruzione barocca dell'oratorio di Santa Elisabetta e la facciata della chiesa di Sant'Agostino. Il centro storico di Monforte conserva il caratteristico impianto medievale. La conformazione del rilievo su cui si erge l'abitato ha determinato la disposizione planimetrica a forma di ventaglio. Le strade che salgono seguono le linee di massima pendenza e sono incrociate da vie parallele, disposte secondo l'andamento delle curve di livello. Scendendo lungo la via dei Catari, percorro l'attraversamento del sottopasso del 1622, su cui poggiava la navata detta dei Manichei dell'antica chiesa di Santa Maria. Interessante anche l'antica piazza d'Assi, cosiddetta perché pavimentata con tavole di legno e dove un tempo vi si teneva il mercato. Dopo aver girato tra queste viuzze dal sapore antico, risalgo in auto e percorro la strada provinciale 57, dirigendomi verso Roddino e Cortemiglia per giungere a Monastero Bormida. Non Non a caso ho scelto questo percorso tra le dolci colline delle Langhe. È una strada che invita alla guida dolce e tranquilla tra una curva e l'altra, una discesa e una salita dove è bello perdersi ed ammirare il paesaggio che offrono i vigneti o soffermarsi ad osservare i vasti campi tutti ordinati dove i noccioli formano fitti boschi, alla cui base c'è un terreno soffice di terra battuta dove non ci sono né foglie né erbacce. Questa infatti è la zona dove si produce la rinomata nocciola tonda gentile delle Langhe e che tra tutte le squisitezze del cioccolato è la base per l'impasto del famosissimo gianduiotto. Curiosa la storia di questa morbida prelibatezza tutta piemontese. Napoleone Bonaparte, infatti, bloccò le importazioni di cacao dalle colonie britanniche e questo fu un grosso problema per il Piemonte, che produceva notevoli quantità di cioccolato come bevanda all'epoca. Bisognava quindi studiare una soluzione. Proffro in quel periodo Paul Caffarel, imprenditore di origine valdese e proprietario di una fabbrica nel quartiere di San Donato a Torino, perfezionò una macchina che gli permise di produrre il primo cioccolatino, cioè cioccolato solido, ottenuto con la miscela di cacao, acqua, zucchero e vaniglia. Ma venendo a scarseggiare il cacao, suo figlio Isidore, insieme a Michele Prochet, con cui collaborava, decisero di sfruttare una collaborazione con la vicina Alba, scommettendo sul prodotto più famoso della zona, la nocciola tonda gentile delle Langhe. Prochet, infatti, ebbe l'intuizione geniale di sostituire nell'impasto i pezzetti di nocciola, facendola tostare e macinare e rendendola così simile a una crema, alla quale poi venivano aggiunte in quantità minori cacao e zucchero. Per la sua forma allungata e tozza, il cioccolatino venne chiamato givò, che in dialetto piemontese significa mozzicone di sigaro e ricorda una piccola barca rovesciata. Per farla conoscere si pensò di sfruttare il carnevale, visto che le maschere tipiche della tradizione erano solite lanciare dal carro le cornie e dolciumi alla folla. Caffarel, per distribuire i suoi cioccolatini alla gente, sfruttò così la maschera piemontese di gianduia, che incarna lo stereotipo del galantuomo locale allegro e godereccio che partecipa attivamente alla vita cittadina senza risparmiare opere di carità e il cui copricapo a forma di tricorno ricorda appunto la forma del cioccolatino. Il carnevale 1869 fu il punto di svolta per il piccolo dolce, che piacque talmente tanto da mutare il nome in gianduiotto, con cui divenne famoso. L'altra grande novità introdotta da Caffarel fu quella di distribuire i cioccolatini prodotti non nelle solite scatole, ma singolarmente e per la prima volta avvolti in una carta dorata sulla quale era raffigurata la celebre maschera. Oggi il cioccolatino piemontese viene prodotto in tutto il mondo dalle principali industrie del cioccolato e solo la Caffarel ne sforna 40 milioni all'anno ed è conosciuto come eccellenza italiana nell'ambito culinario. Viene da sorridere a pensare che se non ci fosse stato il blocco di Napoleone forse non ce lo saremmo mai gustato. E così sono arrivata a Monastero Bormida, attraverso il ponte di pietra a schiena d'asino sul fiume Bormida, che ha resistito a 8 secoli di alluvione e che leggenda vuole sia stato costruito dai frati benedettini di Fruttuaria utilizzando per tenere saldi mattoni e pietre l'albume dell'uovo, mentre con il torlo si facevano lo zabaione. Inoltre, attraverso quei piccoli vicoli oggi quasi disabitati e un tempo fulcro della vita commerciale del paese. Davanti a me quella grande piazza con il suo arco che collega la torre campanaria alta 27 metri in stile lombardo al corpo del castello che sorge dove fu costruito l'antico monastero dai monaci benedettini che intorno al 1000 vennero qui da San Benigno Canavese per dissodare e seminare le terre devastate dai saraceni. Il castello ha una facciata seicentesca e mantiene sul retro la loggia cinquecentesca, ancora oggi visitabile al piano nobile, le cui stanze hanno pavimenti a mosaico e soffitti a crociera, affrescati a motivi floreali e geometrici. Caratteristica la piazza del mercato, dove si svolge ancora il più importante mercato settimanale della Langa Astigiana. E scenografico il teatro, in cui si svolge il rito del polentone, una simpatica tradizione che si fa la seconda domenica di marzo. marzo. Secondo una leggenda si lega a un atto di generosità del marchese del Carretto che sfamò con polenta frittata di cipolle e salsiccia un gruppo di calderai stremati dalla fame, i quali regalarono al paese l'enorme paiolo di rame in cui viene tuttora cotta la gigantesca polenta, servita al pubblico appunto con salsiccia e frittata di cipolle. Ma ora lascio questo piccolo gioiello perché a Canelli mi aspetta una visita quanto mai originale. Entrerò in una delle quattro cattedrali sotterranee che hanno reso celebre questo paese. Si tratta di chilometri di tunnel e gallerie scavati fino a 32 metri di profondità, direttamente nel tufo delle colline tra il XVI e il XIX secolo. In questi spazi, i cui silenzi richiamano appunto l'atmosfera che si può trovare in antiche cattedrali con la protezione di una terra millenaria, si potevano trovare giusta temperatura e umidità costante, ideali per affinare vini e spumanti pregiati che ancora oggi qui maturano in attesa di conquistare le tavole di tutto il mondo. Le quattro cattedrali sotterranee, attualmente visitabili, sono le cantine storiche di altrettante blasonate case vinicole, Bosca, Contratto, Coppo e Gancia. Mi aspetta Domenico alla cantina Bosca, che attraverso un percorso multimediale fatto di luci, colori e proiezioni ripercorre le varie fasi della produzione dello spumante, raccontandomi sia del processo di fermentazione e raffinamento sia la storia della cantina che risale al 1800. Ottima la degustazione finale con una carrellata dei più esclusivi spumanti, il tutto accompagnato da tante piccole e deliziose prelibatezze, preparate e servite con cura e gusto. Dopo aver acquistato un po' di bollicine di squisito Barolo e Barbaresco, mi dirigo verso l'ultima tappa della giornata. Devo assolutamente concedermela perché si tratta di un tour tra gli alambicchi, i distillatori, le bolle di concentrazione e le colonne di distillazione che sembrano sfilare farsi emozionanti testimoni di una storia lunga secoli, dove spicca l'originale impianto di distillazione del 1947. Sto parlando del museo di una delle più rinomate distillerie della regione, la distilleria Berta presso Casalotto di Monbaruzzo, dove percorrendo i corridoi, le sale e i salotti della distilleria non si viene solamente a conoscenza della storia di una famiglia che ha fatto dell'arte della distillazione la sua linea guida, ma emerge anche la volontà di testimoniare l'antichità di un mestiere che ha fatto la storia e l'evoluzione dell'uomo, allestendo in un ampio salone gli impianti e le apparecchiature utilizzati in precedenza, in parte dalla famiglia stessa e in parte recuperati e acquistati nel corso degli anni. Accompagnata dalla guida che mi descrive tutto il meticoloso processo della produzione di questi distillati, mi lascio rapire dai colori caldi e avvolgenti delle volte e delle sale dove vengono conservate le botti. Un'emozione unica per un percorso che coinvolge non solo il gusto e l'olfatto, ma anche la vista. E dopo l'immancabile degustazione accompagnata dai deliziosi amaretti di Monbaruzzo, di cui faccio una generosa scorta, mi immergo nella visita del parco naturalistico della Tenuta, che si staglia dolcemente su 8 ettari di terreno, al cui interno si snoda un percorso didattico con lo scopo di avvicinare il visitatore al territorio circostante e alle sue peculiarità naturalistiche. Qui posso ammirare il paesaggio da sempre conosciuto per le morbide colline, che nelle giornate più limpide lasciano intravedere l'intero arco alpino e le vallate ricche di colori, assaporando il frutto prodotto da questa stessa terra e trovare alcuni ulivi secolari ed altre diverse specie di alberi, nonché piante da frutta e una notevole varietà di piante officinali quali assenzio, cardo, mariano, coriandolo, malva silvestre, melissa, lavanda e molte altre. Un tripudio di profumi e colori che mi accompagneranno lungo tutto il tragitto che mi ricondurrà a casa. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. You can see the sun jealous sky where we walked in fields of gold. So she took her love for the case warm on the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold.
When we walked in fear.